una causa effettuata al governo italiano da un avvocato Gazzawi che si chiama Salah al-Din Abdalati, che viveva nella striscia di Gaza e faceva l'avvocato, ma prima adesso è stato obbligato a fuggire con i suoi figli in Egitto per scampare alle bombe, ma comunque lì non ha più nulla, non ha più una casa, non ha più un mucchio di parenti. Ma in che senso ha fatto causa al governo italiano? Ecco, cerchiamo di capire perché ha fatto causa e che cosa vorrebbe ottenere, perché fa riferimento a quello alle violazioni di diritti umani dell'esercito israeliano a Gaza, in primis ulteriori trasporti e vendita di armi eccetera eccetera. Si tratta di una causa civile e a volte è un po' complicato capire il tutto, ma abbiamo con noi chi ne sa, ossia Gianluca Vitale, che assieme a Stefano Bertone, a Marco Bona e a Emanuele D'Amico fa parte di un pool che ha presentato al Tribunale di Roma il ricorso di Abdalati. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno Maria.
Allora, raccontaci tutto.
Dunque, sì, sostanzialmente è come dicevi tu, nel senso che questo cittadino palestinese in primo luogo, anche avvocato, è dovuto scappare, stava nel nord della striscia, è dovuto scappare perché ovviamente è costretto dall'esercito israeliano, è scappato con il ministro del conflitto, con i primi bombardamenti, quando espressamente Israele ha ordinato la deportazione verso sud della popolazione Gazzawi che stava nella parte nord della striscia. Come tutti sappiamo, durante questo esodo forzato l'esercito ha continuato a bombardare i fuggitivi, e infatti proprio in un bombardamento di questi molti dei familiari del nostro collega sono morti durante un bombardamento notturno. Alla fine lui è riuscito a lasciare il paese insieme ai figli, e adesso l'oggetto della causa è tento di riassumervelo in poche parole. Sostanzialmente si sostiene la Saladin ha già subito dei danni da fatto illecito. Il fatto illecito sono le ripetute, fatto illecito civilisticamente definito, fatto illecito sono le ripetute violazioni dei diritti fondamentali, dei diritti umani, crimini contro la pace e contro l'umanità, e l'ipotesi di crimine di genocidio che viene commesso nella striscia di Gaza dall'esercito israeliano, ha già subito notevoli danni e sta continuando a subire dei danni, sia quanto alle sue proprietà, che poco che resta, credo che non resti quasi nulla, sia soprattutto quanto ai suoi affetti, perché molti sono ancora all'interno della striscia e continuano quotidianamente a rischiare la propria vita. Quindi lui continua a rischiare la perdita di legami parentali e di affetti.
Dopo aver perso madre, fratello, sorella e una nipote di 2 anni.
Sì, esattamente. Proprio in questo bombardamento notturno. Quello che quindi chiediamo al Tribunale di Roma è, con un ricorso cautelare d'urgenza, questo articolo 700, di ordinare allo Stato italiano di cessare ogni condotta che possa essere ritenuta causalmente collegata ai danni già subiti e che rischia di subire ulteriori il nostro collega, e quindi fare cosa? Cessare sostanzialmente ogni condotta che possa essere ritenuta di aiuto o di concorso giuridicamente definito nei confronti dell'esercito israeliano nella commissione di questi crimini, e quindi ordinare di cessare immediatamente la vendita di armi in qualunque modo, in qualunque forma, anche dual use, anche materiale di armamento, materiale dual use ad Israele, impedire l'utilizzo delle basi aeree e dello spazio aereo italiano per tutto ciò che sia connesso con le operazioni belliche in corso Palestina, riprendere a ottemperare a quello che è un obbligo costituzionale imposto dall'articolo 11, cioè la cooperazione con gli organismi che sono finalizzati ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, e questo ovviamente è la declinazione del ripudio della guerra della nostra Costituzione. E quindi questo cosa significa? Anche riprendere i finanziamenti dell'UNRWA e partecipare attivamente a tutti quei consessi internazionali, alle votazioni, l'Italia si è sempre astenuta alle votazioni, che chiedano o impongano la cessazione delle ostilità, la cessazione dell'aggressione e il cessate il fuoco.
Sostanzialmente un modo per fare pressione nei confronti del governo italiano.
Assolutamente sì, ovviamente noi riteniamo che l'azione sia totalmente fondata da un punto di vista giuridico, non da un punto di vista politico. Credo che non sia casuale che, forse qualcuno l'avrà visto, è girato un riassunto della causa che ha trovato l'adesione, il supporto di organizzazioni esclusivamente giuridiche di avvocati, sparse un po' in tutto il mondo. Questo proprio a sottolineare il fatto che non è un'azione politica, è ovvio che ha anche un risvolto politico, ma non è un'azione politica, ma un'azione strettamente giuridica. Noi chiediamo che venga applicato il diritto, in questo caso, anche a livello interno, e che quindi a livello interno si faccia quello che si può fare, tutto ciò che è possibile per cessare ogni condotta concorsuale con i crimini che sta commettendo Israele in Palestina.
Diciamo che per l'impressione che noi, ovviamente dall'esterno, ovviamente voi da giuristi, sostenete tutta la congruità e tutto quanto, e mi auguro che riusciate a spuntarla in tribunale. In questo momento è un ulteriore elemento per far sapere, per raccontare, per mettere in luce le dirette responsabilità che l'Italia in questo, come in tantissimi altri conflitti, perché purtroppo le armi italiane sono presenti un po' ovunque. Parlavamo poco fa dell'Azerbaigian, l'Italia ha fornito sistemi d'arma e addestratori all'Azerbaigian neanche un mese prima che questo attaccasse e distruggesse completamente l'enclave dell'Arsakt o Nagorno-Karabakh, come lo si vuole chiamare, e ultimamente cominciasse a minacciare anche l'Armenia del Sud. Ne ho citata una perché ne abbiamo parlato poco fa in diretta, ma insomma l'elenco dei paesi in guerra e responsabili di massacri infiniti a cui l'Italia ha venduto e fornito armi, e al di là del momento della vendita, proprio la consegna vera e propria è stata comunque effettuata, ci dà un segnale molto forte. Ecco, in questo si inserisce, e ce lo vorrei introdurre, anche la questione della 185, quella legge che, sia pure un po' mutilata, sta andando avanti e che ci consente di sapere a chi vengono vendute le armi italiane, che se dovesse essere riformata non lo sapremmo più.
Certo, direi che è assolutamente fondamentale, peraltro proprio con riferimento a Israele e alla vendita di armi di Israele abbiamo assistito, no, a un classico, per dire non giuridico, teatrino, nel senso che il governo dapprima ha smentito di aver venduto armi dopo il 7 ottobre, in realtà tutti sappiamo che questo ha continuato a essere fatto, con una vantando di aver ricevuto la rassicurazione che queste armi non sarebbero state utilizzate nel conflitto, ovviamente una rassicurazione che arriva da quello stesso governo che ritiene di avere a che fare con degli animali umani, che ritiene che sia perfettamente corretto un'azione genocidiaria come quella che sta conducendo a Gaza.
Sì, ma poi sono affermazioni ridicole. Se a te serve un'arma e io te la vendo, è ovvio che poi tu la usi. Cioè, tutto il resto, perché, il resto sono sciocchezze.
Sì, anche perché è evidente che se io aumento la potenza bellica di quel paese, comunque facilito le operazioni belliche che quel paese sta conducendo. Parlavi della 185. La 185 vieta, oltre a consentire di conoscere sta tentando di modificarla proprio per rendere oscuro il commercio di armi, commercio che in parte è già oscuro, oltre a consentire di conoscere, dicevo, vieta il trasferimento di materiale bellico, di armi, di materiale di armamento, sia ai paesi in conflitto sia ai paesi nei confronti dei quali sia accertata la violazione dei diritti fondamentali, la commissione dei crimini di guerra, dei crimini contro la pace o crimini di genocidio. Per quanto riguarda il genocidio, in questo momento abbiamo già una pronuncia della Corte di Giustizia, della Corte Internazionale di Giustizia, che ha ritenuto altamente plausibile e ha reiterato successivamente l'invito, l'ordine di cessare ogni condotta che possa essere ritenuta genocidiaria, e abbiamo già proprio venerdì scorso il pronunciamento del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite che vieta sostanzialmente, invita a sospendere ogni vendita e trasferimento di armi a Israele, proprio perché in questo momento è plausibile che sia in corso un vero e proprio genocidio nei confronti della popolazione Gazawi. Ovviamente tutto questo ci sta facendo per un momento, almeno qualcuno sta facendo per un momento, dimenticare la situazione drammatica che si vive nei territori occupati. Sappiamo che se non sbaglio più di 400 persone sono state uccise negli ultimi mesi nei territori occupati, stanno continuando le detenzioni amministrative, stanno continuando gli arresti arbitrari, quindi è una situazione che riguarda ovviamente non solo Gaza, ma in questo momento Gaza è veramente sotto un'azione che rientra questa azione giuridicamente, ripeto, sto pensando di fare il giurista in questo momento, rientra giuridicamente nella definizione di genocidio, perché tutte quelle condotte che vengono ritenute genocidio e crimini di guerra contro la pace sono condotte che vengono poste in essere quotidianamente per l'esercito israeliano.
Certamente. E se pensiamo che siamo nell'anniversario dell'orrendo genocidio in Ruanda, con il suo milione di morti in 3 mesi, è segno che non bastano gli appelli, perché tutto questo continua a succedere, tutto questo ha una sua orrenda normalità, ecco, mettiamola in questi termini.
Io credo che quello che non credo di poterlo chiamare conflitto, perché in realtà non è un conflitto ma un'aggressione armata, un'aggressione del forte contro il debole e contro la popolazione civile in particolare.
Con un robusto intervento preventivo da parte del debole, però, se mi permetti, perché i 1500 morti del 7 ottobre non è che possano essere cancellati perché sono di meno.
No, assolutamente. Però credo che questa vicenda, insieme ad altro ovviamente, ma ci dica che ormai è finito il dopoguerra. Abbiamo abbandonato quella tensione vera o finta che fosse, per carità, nei confronti della quella tensione alla pace che si diceva che era nata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Mai più, non è più quello che può succedere in paesi remoti come il Ruanda. Ovviamente in molti casi i genocidi che ci sono stati, le guerre che ci sono state telecomandate dall'Occidente,
dalla Francia nel caso specifico.
Certo. E adesso, oggi, credo che la risposta che il paese occidentale può permettersi di dare agli ordini, perché non sono più richieste, ma agli ordini delle Nazioni Unite, addirittura sbeffeggiando il segretario generale delle Nazioni Unite, dimostra che forse stiamo uscendo da quella vera o finta tensione morale alla pace che era nata dalla Seconda Guerra Mondiale. Stiamo entrando in una nuova era di guerre, di conflitto permanente.
Io credo che ci siamo da un pezzo, e questo, purtroppo l'esserci anestetizzati negli anni, soprattutto nel nostro paese, perché altrove la guerra la chiamano guerra, mentre nel nostro paese c'è sempre questa simpatica attitudine di travestire le guerre da altro, le prime operazioni militari all'estero significative del dopoguerra dell'Italia erano sempre missioni umanitarie, poi sono diventate operazioni di polizia internazionale, poi sono diventate interventi di altro genere, ma comunque c'è sempre stata un'attenuazione nella comunicazione rispetto a questi interventi, perché bisognava in qualche modo, no, abituare. Ecco, adesso sono tutti quanti abituati, la propaganda degli eserciti è ormai dispiegata, esplicita e via discorrendo, e quindi sì, tu mi dici siamo arrivati, ma in realtà è stato un lungo processo di avvicinamento di cui questo è uno dei tanti dolorosissimi tasselli, direi.
Sì, anche in Italia lo sappiamo tutti, poi per primi la propaganda bellica, la propaganda militare, la propaganda bellicista è ormai totalmente accettata, addirittura si infiltra nelle scuole.
Certo. Senti un po', quali saranno le prossime mosse rispetto alla causa che avete intentato? Quali sono i tempi, eccetera?
Dunque, i tempi sono difficili da prevedere, perché è vero che è un ricorso cautelare d'urgenza, ma il codice non impone una tempistica particolare all'autorità giudiziaria nel rispondere a una richiesta cautelare di questo tipo. Ovviamente noi abbiamo chiesto un provvedimento, si chiama inaudita altera parte, cioè abbiamo descritto una situazione talmente grave che riteniamo che quello che chiediamo, gli ordini che chiediamo che la magistratura dia al governo italiano per ripristinare la legalità costituzionale possano essere adottati immediatamente, senza che neanche che sia necessario chiedere di scavare un contraddittorio con il governo, con la presidenza del Consiglio, con il Ministero della Difesa. Se questo non dovesse succedere, verrà fissata un'udienza, ci saranno dei tempi tecnici per avvicinarsi a quell'udienza, che speriamo che comunque si tenga il prima possibile, proprio perché è urgente questa soluzione, e ormai credo che sia chiaro a tutti che non è una pensata di qualche rivoluzionario d'antan, di qualche amico dei Fedain, ma è una urgenza sentita a livello planetario, sentita anche in quella dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che non è certo una combriccola di rivoluzionari, non lo è mai stato, non lo sarà mai, ma evidentemente anche in quella sede si è sentita stridere totalmente con i principi fondamentali minimi quello che sta succedendo in Israele.
Beh, certo, d'altra parte in questa tristissima vicenda di rivoluzionario, nel senso di gente che vorrebbe un mondo di liberi uguali, non ce n'è da nessuna parte. Senti, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Grazie a voi, scusate l'audio.
No, ma per fortuna faceva un po' di rimbombo, ma non troppo. Grazie mille, ciao.
Ciao.